Memoria di Santa Scolastica. Domani è la festa della Madonna di Lourdes e non dimentichiamoci di pregare per tutti i malati, sia quelli dell'anima sia quelli del corpo. Vi sono anche in questo periodo, laddove è possibile farlo, le 40 ore, cioè l'esposizione permanente del Santissimo Sacramento, appunto per 40 ore, in preparazione alla Quaresima, che come sapete inizia mercoledì, col mercoledì delle ceneri, giorno di astinenza e digiuno perfino dopo le riforme del Concilio. Ma per noi tutti i giorni di Quaresima, come sapete, tranne le domeniche, sono giorno di digiuno e alcuni sono anche giorno di astinenza. Guardate nel sito del nostro istituto, troverete la pagina che ricorda appunto la Quaresima. Ricordo anche che domenica prossima, terza domenica del mese, e quindi la Santa Messa, qui sarà il mattino alle ore 11:30. Avete appena ascoltato le letture della Messa di oggi, un passo famosissimo dell'Epistola di San Paolo ai Corinti. L'Apostolo parla della superiorità delle virtù e particolarmente della carità nei confronti dei carismi, di questi doni speciali, particolari, che abbondavano nella Chiesa primitiva, che sono rimasti nella Chiesa, i cosiddetti miracoli, per esempio, altri doni particolari per il bene delle anime. Passo del Vangelo, e Gesù annunzia la sua passione ormai vicina, parole di Gesù quindi pronunciate poco prima la sua morte, e anche la guarigione del cieco di Gerico. Il passo dell'Epistola di San Paolo termina con queste parole appunto dell'Apostolo San Paolo: mangono in voi fede, speranza, carità, e la più grande di queste virtù è la carità. Dobbiamo ricordarci di questa parte della nostra fede, che è appunto le virtù, e non solo le virtù, ma tutto l'organismo sovrannaturale. Gli uomini hanno un organismo umano, naturale. Abbiamo il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, la circolazione, eccetera. Ogni parte del nostro corpo ha la sua funzione, il suo scopo, naturalmente tutto indirizzato alla vita naturale, alla vita umana. Ma i battezzati sono nati una seconda volta, rigenerati, e hanno ricevuto un'altra vita infinitamente superiore. Questa vita è la vita sovrannaturale, la vita divina in noi. Essa ci è assicurata dalla grazia, la grazia santificante, che ci trasforma e ci rende veramente figli di Dio, partecipanti della sua natura divina. Questa grazia santificante non viene mai da sola, è accompagnata dalle virtù e dai doni. Le virtù, praticamente, mentre la grazia ci rende santi, le virtù servono per agire in maniera santa, e poi i doni per facilitare sotto il soffio, l'influenza particolare dello Spirito Santo e soprattutto Dio che agisce in noi, per facilitare ancora di più il lavoro delle virtù. Allora, di virtù ci sono due tipi. Un tipo di virtù era conosciuto anche agli antichi pagani, che hanno scritto con molta, a volte con, anche con perfezione, con accuratezza delle virtù umane. Cosa significa? Cosa sono queste virtù? Vedete, come quando un uomo ripete sempre le stesse azioni cattive, acquisisce, come si dice, un vizio. E il vizio è un'abitudine ad agire male, quasi spontaneamente, come una seconda natura. Diventa molto difficile andare contro le abitudini cattive, è come un'inclinazione che c'è in noi e che ci spinge a agire sempre così. Ma per fortuna non ci sono solo i vizi. ripetendo all'inizio con difficoltà delle opere buone in determinati campi, ecco che a un certo punto diventa quasi anche questa bontà come una seconda natura. Allora l'uomo acquisisce con fatica, ma poi sempre più facilmente, l'abitudine a fare quel determinato bene, questo o quello. Sono le virtù che si chiamano acquisite, acquisite con duro lavoro, con tanta fatica. Gli antichi di già vedevano quattro cardini di queste virtù, che ne includono tante altre sotto di sé, per esempio essere giusti, la giustizia, essere prudenti, essere forti di fronte a ciò che dobbiamo compiere, anche persino di fronte alla morte, e essere temperanti, saperci moderare, perché gli eccessi si può fare il male eccedendo o troppo poco. Bene, la temperanza. Allora queste sono virtù conosciute già dagli antichi, anche dai non cristiani. Ma c'è un altro tipo di virtù che si chiamano infuse, cioè vengono dall'alto, vengono direttamente da Dio. Le prime virtù sono naturali, le hanno i battezzati e le hanno anche i non battezzati, seppur in maniera imperfetta. Quelle infuse che vengono direttamente da Dio, invece, ce l'hanno solo quelli che hanno la grazia di Dio, la vita divina in sé. Col battesimo abbiamo ricevuto le stesse virtù che si acquisiscono con tanta fatica, le abbiamo ricevute sovrannaturali anche da Dio. Ma poi ci sono tre virtù che i pagani non conoscono. Sono quelle che hanno per oggetto soprattutto Dio. Si chiamano le virtù teologali. Quali sono? La fede, la speranza e la carità. Si chiamano teologali perché hanno per oggetto Dio. Infatti, chi ha la fede crede a tutto ciò che Dio ha detto, crede Dio e tutto ciò che Dio ha rivelato. Chi ha la speranza spera Dio, cioè spera di poter un giorno godere di Lui, vederlo e godere di Lui, e spera da Dio gli aiuti necessari, che noi sappiamo che non vengono da noi ma vengono da Lui. E chi ha la carità? Chi ha la carità ama Dio sopra ogni cosa, persino sopra la propria vita e gli affetti più cari. Ama Dio sopra ogni cosa e, conseguentemente, per amore di Dio, ama pure il suo prossimo, gli amici e persino i nemici. Queste sono le tre principali grandissime virtù che i pagani non conoscono, e che invece ci sono state infuse nel battesimo. Noi dobbiamo far crescere sempre di più. Di queste tre virtù, San Paolo proclama che la più grande è la carità. Non sbagliamoci però, come per dire, posso avere la carità e non avere la fede, posso avere la carità e non avere la speranza. No, la fede e la speranza ci devono essere necessariamente per avere la carità. Non c'è carità senza fede. Ma qual è allora il motivo per il quale la carità è la più grande di tutte le virtù? Maior aute morum est caritas, dice San Paolo nell'epistola di oggi. La più grande di tutte queste tre è la carità. Il motivo è che fede e speranza, pur essendo grandissime virtù, hanno un difetto. E qual è questo difetto? E per esempio Gesù non ha avuto queste virtù. Come mai? Cioè non ha avuto la fede. Gesù non aveva la fede. Uno può essere stupito. Non è che era un incredulo, un ateo. No, però non aveva la fede. E perché? Adesso ve lo spiego subito. O ve lo ricordo, se lo sapete di già. Perché, vedete, sono delle grandissime virtù, ma che riguardano questa vita presente, non la vita futura, la vita eterna, quella che avremo dopo questa vita mortale. Infatti io con la fede credo quello che ancora non vedo. Non lo vedo, ma lo credo sulla parola di Dio. Ho fiducia in Dio, anzi sono sicuro di quello che Dio dice con assoluta certezza, perché Dio non può sbagliarsi. Però lo credo solo perché ha detto lui, perché io non lo vedo. Non lo vedo con gli occhi, non lo capisco perfettamente con la mente. E la speranza, stessa cosa. Spero e desidero ardentemente di possedere un giorno quello che ancora non ho. Non si spera quello che uno ha, ma spero quello che ancora non ho. Spero di riuscire a tornare questa sera a casa mia, anche se nevica, perché non so ancora se ci arrivo, ma invece non è che spero di essere qui a predicare, perché sto predicando, no? Quindi spero quel che non ho. Allora cosa spero? Cosa credo? Credo in Dio, ma Dio ancora non lo vedo. La fede verrà sostituita dalla visione, la visione beatifica. Disse Gesù nell'ultima cena, pregando il Padre suo: questa è la vita eterna, che conoscano te, sta rivolgendosi al Padre, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna è vedere e conoscere Dio e la Santissima Trinità e Gesù. E la speranza? La speranza verrà sostituita dalla gioia, dalla visione, e poi verrà la beatitudine, cioè il godimento perfetto di Dio, il godimento di Dio visto e posseduto e goduto e amato per l'eternità. Io sono venuto perché si abbiano la vita e avrete una gioia che nessuno potrà togliere dai vostri cuori. Questo ancora disse Gesù nell'ultima cena. Ma io questa gioia perfetta ancora non ce l'ho. Questa visione senza velo, non più nell'ombra, non più come in uno specchio, come dice San Paolo, quei tempi gli specchi erano per giunta opachi, si vedeva come in un'ombra. Ebbene no, ma direttamente, faccia a faccia, conoscerò e godrò di Dio. Invece la carità non ha questa imperfezione, non verrà sostituita da qualcos'altro. La carità rimane, diventerà sempre più perfetta, come deve crescere, da piccola scintilla diventa sempre più grande fuoco, già in questa terra, se noi cresciamo in santità, e la carità divamperà perfettamente in cielo, ma è sempre la carità. Ma la carità non è come viene considerata oggi la filantropia, la filantropia, no, la carità è l'amore di Dio sopra ogni cosa. Anche oggi si vede molte volte degli uomini che danno, per esempio, danno dei denari per la lotta contro quella malattia o quell'altra, è una cosa buona. Ma se non c'è la motivazione dell'amore di Dio, dell'amore divino, questa non è carità. È un'opera buona magari, ma non è carità. Come dice San Paolo nell'epistola di oggi, se anche io donassi tutti i miei beni e persino dessi la mia vita, per così dire, per i poveri, ma non avessi la carità, non varrei niente, non sarei niente. Quindi uno può fare anche gli atti più generosi, ma se non sono motivati dall'amor di Dio, davanti a Dio vale ben poca cosa. Cerchiamo quindi di capire il vero significato della divina carità, e quindi la carità la più grande delle virtù. E che cosa mi fa capire, direi, perché molte persone sentire le parole gli sfuggono, ci vogliono gli esempi. E qual è il grande, più grande esempio della carità? La croce di Gesù. Ed nel Vangelo di oggi Gesù annuncia la sua passione. Verrò tradito, verrò imprigionato, verrò coperto di sputi, giudicato, crocifisso. Ebbene, tutto questo, il libro della croce, ci fa capire che cos'è la carità. Molte volte gli uomini chiamano amore l'egoismo. Io amo tale persona, l'amo tanto, in realtà amo me stesso e desidero trovare nell'altro il mio bene, il mio vantaggio. Invece il vero amore consiste nel dono di sé in favore di chi è amato. Così fa Dio con noi. Dio si è fatto uomo, è andato alla ricerca nostra ed ha dato la sua vita per amor nostro. Non ha cercato se stesso. Come dice San Paolo parlando della carità nell'epistola di oggi, non querite que sua sunt, la carità non cerca il proprio vantaggio, ma quello dell'amato. Ebbene, è quello che Gesù Cristo ha fatto in maniera perfetta, prima di tutto verso Dio, perché ricordiamoci, la carità è innanzitutto verso Dio. Vedendo la croce noi pensiamo quanto mi ha amato Gesù e facciamo bene, ma vedendo la croce dobbiamo pensare prima ancora quanto ha amato il Padre suo. E ricordiamoci delle 7 parole di Gesù in croce, la prima e l'ultima è rivolta al Padre suo, per esempio. Padre, perdona loro. E poi, Padre, nelle tue mani rimetto l'anima mia. Gesù ha amato con tutto il cuore il Dio, il Padre suo, in quanto uomo, perché Gesù è un uomo Dio, in quanto uomo ha amato nella maniera più perfetta il Dio e il Padre suo, il Dio e Dio figlio, e ha obbedito perfettamente a lui, ha obbedito in tutto fino alla morte e alla morte di croce, obbedienza perfetta, olocausto totale di se stesso nella propria vita. Ecco come Dio, Gesù, ha amato il Padre e ha amato me. E questo leggendo il libro della croce, il libro che leggono anche coloro che non sanno leggere, il libro comprensibile a tutti, guardando il crocifisso, pensando alla passione di Gesù, capiamo veramente cos'è la carità. E allora veramente, se le cose sono chiare così, capiamo anche quella parola, a volte fraintesa ma bellissima, di Sant'Agostino, cioè ama et fac quod vis, ama e poi fai pure tutto ciò che vuoi, perché se noi amiamo veramente Dio con tutto il cuore, tutto quello che facciamo è conforme a questo amore di Dio, viene dall'amore di Dio, porta all'amore di Dio. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.